La nuova Costituzione cilena è pronta e lunedì sarà presentata ufficialmente. Vedremo qualche anticipazione oggi. In Francia invece è stata eletta la prima donna presidente dell'Assemblea nazionale, che è la camera più importante del Parlamento francese, mentre l'Unione Europea approva definitivamente lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. Infine parliamo anche di quello che sta succedendo in questi giorni al vertice NATO di Madrid. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 30 giugno 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! La notizia principale di oggi è che dopo un anno di lavoro la nuova Costituzione cilena è pronta. Ora, non so se vi ricordate, ma un anno fa era stata eletta un'assemblea costituente per riscrivere appunto la Costituzione del Cile, che sostituirà quella risalente al 1980, redatta durante la dittatura militare del generale Augusto Pinochet. La decisione di cancellare l'attuale Costituzione e scriverne una nuova era stata in realtà presa con un referendum nell'ottobre 2020, in cui quasi l'80% dei votanti aveva scelto per questa possibilità, appunto, di riscrivere la Costituzione. Era una decisione scaturita in seno alle grandi manifestazioni che avevano scosso il paese nel 2019 e che chiedevano un cambiamento profondo del modello socio-economico neoliberale, di cui proprio il Cile era stato un incubatore a livello mondiale. E la Costituzione, la cosiddetta Costituzione Catenaccio del Cile, era figlia di quel modello lì ed era elaborata anche con l'intento di consolidare e rendere difficile cambiamenti dal basso di quella costruzione sociale. Le disuguaglianze però e le ingiustizie frutto di quel modello, con continue privatizzazioni, tagli sistematici al settore pubblico, all'istruzione, alla sanità e alle pensioni, hanno portato, dopo a quasi 30 anni dalla fine della dittatura, a appunto milioni di persone a manifestare, e da quelle manifestazioni è nata anche l'esigenza di riscrivere la carta cilena per poter dare gambe alle istanze di cambiamento che covavano all'interno della società. Per mesi in Cile ci sono state assemblee dette cabildos in cui si discutevano le principali rivendicazioni delle proteste e i punti che si volevano inserire all'interno della nuova Costituzione. Da lì poi si è arrivati ai referendum in cui, appunto, come vi dicevo, quasi l'80% dei votanti ha scelto di avere una nuova Costituzione e di affidarne la stesura a un'assemblea costituente di 154 membri eletti direttamente dal voto popolare, 77 uomini e 77 donne, con diversi rappresentanti dei popoli indigeni. E ecco, tutta questa roba qua è un po' il preambolo alla notizia di oggi. Quindi, cosa prevede questa nuova Costituzione? In realtà non è che se ne sappia ancora molto. Sappiamo che conterrà 388 articoli e, secondo alcune anticipazioni, abbastanza vaghe a dire il vero, prevederà il rafforzamento dello Stato sociale e l'ampliamento di una serie di diritti civili. Ad ogni modo non c'è poi molto da attendere, perché già lunedì prossimo la bozza verrà presentata al presidente neoeletto Gabriel Boric e dovrà poi essere approvata dalla popolazione con un altro referendum che si terrà, questo qui, il prossimo 4 settembre. E, che dire, sono molto curioso di vedere che cosa presenterà questa nuova carta cilena e in particolare di vedere se c'è qualche evoluzione migliorativa del sistema democratico. Comunque lo scopriremo fra poco e ovviamente lo commenteremo assieme. Intanto in Francia Yael Braun-Pivet è stata eletta presidente dell'Assemblea nazionale, che sarebbe la camera più importante all'interno del sistema bicamerale francese, ed è la prima donna a ricoprire questo incarico. Braun-Pivet è un'avvocata e un esponente di Renaissance, che è il nuovo partito di Macron, insomma il nuovo nome del partito di Macron, prima si chiamava En Marche, e ha ottenuto 242 voti su 462, superando quindi la maggioranza assoluta richiesta nel secondo scrutinio per essere eletta. Va bene, altra notizia. Ieri il Consiglio europeo ha adottato nella notte nuovi orientamenti generali su una serie di importanti proposte legislative nel pacchetto Fit for 55, ovvero il pacchetto che il cui obiettivo è ridurre le emissioni nette di gas serra all'interno dell'Unione Europea di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 90 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. La novità principale di ieri riguarda le nuove disposizioni relative al trasporto privato, con il Consiglio dell'Unione Europea che sta di fatto incalzando gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 delle auto nuove e dei nuovi furgoni. Questo è quello che è stato approvato definitivamente, ovvero che entro il 2030 le emissioni di diossido di carbonio, quindi di CO2, dovranno essere ridotte del 55% per le auto e del 50% dei furgoni. E poi c'è un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti che riguarda le auto e i furgoni di nuova produzione, per cui entro il 2035 dovranno essere tutte diciamo o elettriche o a idrogeno, quelle di nuove produzioni. Quindi verrà abolita la vendita di nuove auto a benzina e a metano e a diesel. Va bene, in chiusura occupiamoci anche un po' delle cose che stanno succedendo a margine del conflitto in Ucraina. Ieri è iniziato il vertice NATO a Madrid all'insegna di un clima abbastanza teso. Il segretario generale della NATO Stoltenberg ha inaugurato di fatto l'incontro dicendo, vi cito le sue dichiarazioni, adotteremo un nuovo concetto strategico, il Madrid Strategic Concept, che sarà lo schema che la NATO userà per agire in un mondo diventato più pericoloso e imprevedibile. Troveremo l'accordo per un assedio più incentrato sulla deterrenza, sulla deterrenza e la difesa, caratterizzato da più forze di allerta rapida, da una difesa aerea più avanzata e da una migliore preparazione nell'equipaggiamento. Nella bozza di documento che dovrà essere discusso nell'incontro, fra l'altro, la Russia viene indicata come la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza dell'Alleanza Atlantica e si cita anche per la prima volta in assoluto in un documento della NATO la Cina come una delle sfide future dell'Alleanza. Altra novità è il fatto che la Turchia abbia deciso di togliere il veto sull'adesione di Svezia e Finlandia alla NATO dopo aver ricevuto la garanzia dai due paesi di non offrire più rifugio agli attivisti curdi che la Turchia definisce terroristi. Quindi un altro accordo sulla pelle dei curdi, quei pericolosi terroristi che nelle montagne del Kurdistan provano a sperimentare modelli democratici nuovi e inclusivi. Invece Biden, sempre intervenendo al vertice, ha detto che nei prossimi mesi gli Stati Uniti rafforzeranno la propria presenza militare in Europa in risposta alle crescenti minacce provenienti dalla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Biden non ha chiesto, ha detto, così appunto non ha lasciato il margine del dubbio. Aggiungendo anche che questo rafforzamento riguarderà anche l'Italia, dove verranno inviati nuovi sistemi di difesa aerea, senza entrare maggiormente però nel dettaglio. Ora mettete tutto questo assieme e il quadro che ne emerge, o perlomeno la mia sensazione, è quella di una NATO a trazione statunitense che non si fa troppi problemi a usare l'Europa come un unico campo di battaglia per contrastare la Russia e in prospettiva soprattutto la Cina. E il discorso è sempre il solito: dal punto di vista degli equilibri mondiali siamo un po' in una fase di transizione in cui il predominio americano sul mondo è fortemente messo in discussione, in particolare dall'emergere della Cina. Storicamente, quando grandi avvicentamenti epocali come questo sono successi, la fine degli imperi e la nascita di nuovi imperi sono stati spesso sanciti da guerre sanguinose. Quindi non è che questa cosa sia strana o nuova in sé. Il problema è che oggi una guerra non possiamo proprio permettercela, quindi dovremo trovare altri modi, per forza. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me la Segno, sempre a partire dalle 8 su canali YouTube, Spreaker, Spotify, Italia e Cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.